Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho il grande onore di avere qui con noi il soprano Irina Lungu. Benvenuta!
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Per i nostri ascoltatori, Irina Lungu, soprano russo, inizia i suoi studi presso la sua nazione e poi dopo viene presso il Teatro dell'Accademia La Scala, dove dopo pochissimo debutta in un'opera di Rossini diretta dal grande maestro Riccardo Muti. Al Teatro dell'Accademia incontrerà il grande soprano turco Leyla Genzer. Da lì inizia una carriera che la porta fino ai giorni nostri, interpretando tutte le più grandi eroine. Irina Lungu, lei, ho sentito alcune delle sue interviste dove dice che ha iniziato i suoi studi come pianista e all'interno anche di un coro, direzione corale, quant'altro, e poi ha voluto iniziare lo studio del canto e si presentava ogni giorno sempre davanti a questo maestro, gli diceva no, oggi no, domani va. Quindi già da qui una caparbietà ferrea di voler intraprendere questa strada, giusto?
Ma in realtà io non sono di carattere così, non so cosa mi sia successo all'epoca. Si vede che, non so, mi è entrato nella pelle, non so, come una droga che non ho potuto fare a meno, no? Però in generale non sono così testarda, sono molto anche flessibile, cioè come dire, non sono molto insistente come persona, però si vede che a quel momento era una cosa che doveva succedere. E non so, come ci ripenso spesso a quel fatto e dico che non mi rispecchia questo atteggiamento, però è il destino, non ho altre spiegazioni. Non ho altre
evidentemente
spiegazioni.
Era il destino che la stava spingendo, lo devi fare in tutti i modi. E esatto. Poi, cosa strana, se mi permetto, ho visto che il suo maestro, quello che lei cita sempre e dove ogni tanto ritorna, perché ormai lei è una diva ormai in carriera, quindi è vero che si ha sempre bisogno di una revisione, no? Come si suol dire. Però ecco, il suo maestro è un baritono, giusto?
Sì, è un baritono che io ho studiato al Conservatorio di Voronezh, che non si chiama conservatorio, si chiama l'Istituto d'Arte, perché il nome conservatorio non lo si poteva attribuire perché ci sono stati anche gli attori e quindi per noi dove ci sono gli attori lì non si può chiamare conservatorio, non so, per una legge istituzionale, non so.
Ma da una parte è meglio, signora Irina, però, perché lei è una grandissima attrice anche, però, quando canta, quindi
sì, diciamo che è equiparato al conservatorio, un conservatorio di Voronezh, che si trova nella Russia più a sud da Mosca, a 600 chilometri. E diciamo che è una città grande, però in Russia è considerata una città provinciale, anche se è una città di 1 milione di abitanti. Quindi abbiamo anche un teatro, abbiamo filarmonica, abbiamo diverse orchestre, quindi una città dove c'era una vita musicale. E mio maestro appunto era solista del teatro di opera di Voronezh e si esibiva molto spesso nelle opere e nelle operette, anche soprattutto nelle operette era bravissimo a recitare, era un artista molto noto dell'operetta. E sì, mi sono letteralmente rapito la mia mente, il mio cuore, nel senso ovviamente di ammirazione come artista. E quindi non ho voluto mai cambiare, sono stata 5 anni del conservatorio, molto fedele a lui, negli studi e ai suoi consigli, abbiamo preparato insieme molti programmi per i concorsi. Io devo dire che quando ero giovane avevo vinto circa 10 concorsi di canto in tutto il mondo. mondo, in tutta l'Europa, che ancora era, non era così facile uscire, ci volevano molti visti. Mi ricordo, da giovane ero sempre nei consolati a fare i documenti, i visti per poter venire in Europa per i concorsi. E, però comunque, in uno dei concorsi mi aveva sentito Luca Targetti, che purtroppo è mancato durante il Covid, ma che era all'epoca il direttore artistico della Scala, e mi aveva invitato a fare un'audizione per il maestro Riccardo Muti. E così è nata, diciamo, nel 2003 sono venuta a Milano, ho cantato per Riccardo Muti, mi ricordo avevo cantato l'aria del Corsaro e al Dolce Guidami di Anna Bolena, e sono stata presa nell'Accademia, e poi mi hanno offerto qualche mese dopo un ruolo da protagonista nel secondo cast, il 7 dicembre, dopo la grandissima Barbara Frittoli. E così il 19 dicembre del 2003 ho debuttato in Scala sotto la bacchetta di Riccardo Muti. Incredibile, ancora ci ripenso, mi sembra una storia così.
Ecco, una domanda, poi proseguiamo con altri. Se si riguardasse indietro, con che occhi si guarderebbe Irina ragazzina, che insomma tante cose, giovane così, anche solo l'idea stessa di andare, come ha detto, per consolati, per i visti, per fare concorsi, viaggiare, andare in un'altra totale nazione dove c'è anche un'altra lingua, un altro modo di fare, vivere in un ambiente che non è quello di casa, insomma sono tante cose che non sono facili. Io mi immagino che lei era giovanissima, quindi con che occhi si guarda ad oggi? Con l'Irina di oggi, come si guarda?
Sì, adesso mi sembra tutto incredibile, però all'epoca erano le cose che bisognava fare. Cioè non, io in genere devo dire che sono molto poco incline all'autocommiserazione o questo essere un po' drammatica nelle cose pratiche della vita. Cioè proprio non è una cosa da me, no? Le faccio perché bisogna fare, no? Quindi, però adesso riguardarlo, provo una specie di ammirazione forse per la tenacia, per il coraggio, ma all'epoca non mi sembrava nulla di particolare, anzi erano cose che andavano fatte. Cioè un po', no, ti mandano l'area giovedì per imparare la memoria, lunedì per fare un'audizione con maestro Muti, va benissimo, cioè allora vuol dire che così si deve fare, no?
Certo.
Non so, mi ricordo benissimo che io ero molto poco romantica in questo, ero molto, molto, come dire, molto precisa, e cioè, come dire,
non temeva, non aveva la paura, l'ansietà talmente vogliosa, desiderosa di dire ok, lo faccio, che no. Incurante di. Perché sì, insomma, maestro Muti non è che fosse, insomma, all'epoca.
Ma ero incosciente, ma figuriamoci, adesso solo il pensiero mi spaventerebbe, però all'epoca ero incosciente tale da pensare che, e vabbè, cosa vuoi che sia, tanto sono il soprano del mondo. Un po' questo salva un po' i giovani cantanti. Io penso che questa sia una buona qualità, di farsi, cioè come dire, di non essere superficiale, ma come dire, quando è deciso di farsi poche storie, cioè di,
certo, e di andare,
di farlo, almeno tentare, sì.
E questa non saprei definirla, perché non è una vera e propria caparbietà, ma proprio un modo di fare suo, no? Insieme anche a un fato che la vede interprete in diverse produzioni di un altro grandissimo regista, niente poco di meno che Franco Zeffirelli, perché lei ha fatto La Traviata e l'ultima, diversa allestimento della Traviata del maestro Zeffirelli, nonché l'ultimo allestimento dell'Arena di Verona, ha fatto anche La Carmen, anche La Bohème. Insomma, il destino è proprio vero che quando lei andava a bussare ogni giorno a quel maestro, era proprio il destino, gli diceva a lei, te devi andare perché tu hai da compiere una strada importante in questa carriera. Non è da tutti a poter fare tante produzioni di allestimenti con il maestro Zeffirelli. Come l'ha vissuta anche questa esperienza?
Sì, perché allora in realtà io ho lavorato con il maestro Zeffirelli prima volta nel 2007, è stata la mia prima Traviata all'Opera di Roma, ancora prima di questa dell'Arena di Verona. E lì eravamo tre o mi sembra anche quattro violette, perché c'era l'Angelo Giorgio e io, giovanissima, avevo 26 anni, ero uno dei secondi o terzi cast. E lì proprio la prima volta che ho incontrato Franco Zeffirelli, e già lo conoscevo per via del film, ovviamente, del Romeo e Giulietta. E lo conoscevo di fama, ovviamente mi impressionava solo il fatto di poterlo incontrare, e addirittura ci faceva mandare la macchina per portarci tutti i solisti alla sua villa a Roma. E noi abbiamo fatto le prove alla villa di Franco Zeffirelli, le prove di regia, che mi sembra.
Mattia, mi perdoni, mi sono permessa di darti il tuo, mi
Sì,
perdoni,
prego.
ma lei ha mai pensato alla fortuna, perché Zeffirelli è stato uno dei tanti registi insieme alla Callas, quest'anno,
Sì,
secondo me, 100 anni.
sicuramente, però, come dire, dico adesso, perché capisco chi è chi, no? Who is who, come si dice, però all'epoca ero così un po', no? Desacralizzavo tutti i miti e pensavo, vabbè, io tanto devo fare il mio, e quindi
Giusto.
ero molto così, e quindi c'erano da fare le prove di regia, le facevamo, ed era molto bello, era molto stimolante, abbiamo fatto le letture, non era una cosa superficiale per niente, perché alcuni dicono che le decorazioni, e poi invece il lavoro non è profondo, e invece non è vero, c'erano poche cose, ma quelle giuste, poche cose, una capacità incredibile di narrazione, di raccontare la storia, e questa è una cosa che pochi sanno fare adesso. E questo che mi manca adesso nei registi, diciamo,
Certo.
della nostra epoca di post-moderno, di proprio la capacità di narrazione, di narrare la storia. E questo, diciamo, in quelle traviate di Franco Zeffirelli, ma anche in Carmen, ma anche nella Turandot, per esempio, che ho fatto la sua Turandot anche con l'Arena di Verona. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito e mi ha sempre aiutato a calarmi, diciamo, nel ruolo, nel personaggio, il contesto, cioè, come dire, costume, anche Don Giovanni. Ho fatto suo il costume di Donna Anna, specialmente, che già ti caratterizza, già ti metti il costume e sei già Donna Anna, e non c'è bisogno di fare niente. È una contestualizzazione perfetta, e quello dove si vede veramente un grande.
È vero, e poi come lei ha detto, tante volte l'hanno criticato perché a livello di regia forse mancavano, ma dipende poi dall'interprete, perché chiaramente lui faceva regista e chiedeva determinate cose, poi sta all'interprete, quando uno ha la fortuna di avere degli artisti come lei o altri che riescono, perché lei è famosa anche vocalmente bravissima, al physique du rôle per tutti i ruoli che riveste, ma anche per la sua grande sensibilità nell'interpretare e nel calarsi del personaggio. Quindi sono quelle fortune che poi un regista quindi riesce ad avere un esito felice, no? Poi del suo spettacolo. Chiaramente
È
uno
chiaro,
chiede, ma
diciamo, in una messa in scena, diciamo così, tra virgolette, piuttosto convenzionale, è chiaro che l'artista convenzionale rimarrà sempre convenzionale. È chiaro che dipende anche dall'artista, diciamo, di come dire, nella messa in scena, convenzionale, ma di grande cultura. Cioè, dietro ogni costume, dietro ogni scenografia, ogni dettaglio, c'è storia, storia, storia del teatro. E questo, cioè, come dire, non si può non impressionare. Però, per quanto riguarda interpreti, chiaro, sono interpreti. Non ha voglia di approfondire, rimarrà sempre convenzionale
infatti.
e non, diciamo, non farà un bel servizio allo spettacolo.
Certo.
E quindi questo, però, per me è stata una grandissima esperienza che mi ha segnato moltissimo nella mia carriera, anche umanamente.
Senta, per Irina Lungu, che cos'è il successo?
Non lo so. Veramente non so, perché in realtà non ci penso mai, cioè non so, non so. Io forse non riesco a godermi, non sono mai riuscita a godermi il successo. Non so nemmeno come debba essere goduto questo successo, perché nel momento in cui ricevo gli applausi, sì, però è come ancora parte dello spettacolo, no? Come ancora sei lì, no? Che non sei completamente uscito dal personaggio, rimani un po' in vi una via di mezzo, cioè questo tunnel, no? Che ti collega la tua vita al personaggio, rimani un po' così. Poi, quando tutto è finito, arrivo a casa e penso già cosa posso migliorare per la recita successiva, dove non sono stata all'altezza, gli errori che ho fatto, oppure le mie mancanze di coerenza con il personaggio, eccetera, eccetera. Comincia tutto un film. un po' di questo tipo. Per cui il successo, non so veramente. Il successo forse per me è che ad un certo punto ho potuto scegliere cosa cantare, questo. Perché a un certo punto non cantavo quello che mi veniva offerto, magari dal mercato, dalla situazione, perché io canto da 20 anni ormai, no? Beh, ci sono stati diversi momenti, no, del mercato che ci volevano questi o questi. Io invece ho sempre potuto scegliere cosa cantare, ho sempre cantato solo quello che mi interessava. E questo veramente posso definire successo così.
Ah, indubbiamente, anche perché è riuscita a mantenere integra e appunto, come ha detto, a restare in 20 anni, perché oggi siamo testimoni di carriere sempre più gossipate, ma che hanno una durata, una brevità veramente quanto quella del giorno, dalla mattina alla sera.
Sì, io dico già così per sembrare un po' vecchia, perché una volta ero la più giovane del cast, adesso non è più
No,
così,
no,
non è più
signora,
così.
lei è giovanissima, bellissima,
Adesso
non
non è
sei
più
adesso.
così, e perciò dico, pensate noi che abbiamo fatto carriera quando non c'era Instagram, no? E tutti dicono, ma come? No, ed è vero, cioè noi abbiamo ancora, non c'erano i social, quindi non, era
Certo.
un altro tipo di cose. Adesso parlo come veramente una pensionata, però come dire, è vero che proprio in questi anni è accaduto questo grande boom di reti social e che hanno cambiato un po' le dinamiche, le
Sì,
carriere, no, dei cantanti.
hanno cambiato un po' le dinamiche, però non sempre in maniera positiva, perché c'è, cioè, questo è il mio parere personale, ma che vedo che trova ampio spazio anche rispetto ad altri registi, cantanti, direttori, che quando gli dico appunto quanto sia importante, quanto sia giusto rendere ogni cosa un evento, chiaramente poi si perde quello che è la bellezza stessa di andare al teatro. Sembra si debba andare solo per l'evento e sempre deve essere un evento, quando invece bisogna andare a teatro a prescindere. E per quanto invece riguarda le regie, quelle più moderne, quelle più criticate, no? Io penso sempre che una regia, non, cioè, l'importante è dare delle emozioni al pubblico. Lei cosa ne pensa in base al discorso delle regie moderne che sono molto
Allora,
criticate?
non capisco nemmeno quali siano queste regie moderne, perché ragionano ovviamente con luoghi comuni che per me generalizzazione non va mai bene, perché ci sono le regie, diciamo, contemporanee, ma che sono molto talentose e che ti fanno veramente vedere qualcosa in più dell'opera, quello che non avresti
Infatti.
visto magari con la regia tradizionale. E invece poi ci sono anche le regie tradizionali che sembrano vecchie, che adesso non hanno più nessun punto, diciamo, nessun appeal, come se posso dire. E per cui per me quello che definisce una regia riuscita o no è il talento del regista. L'idea è se un regista riesce a decontestualizzare la storia, diciamo, la Traviata o Rigoletto, quello che sia, e decontestualizzare mantenendo la complessità delle relazioni dei personaggi dell'opera, mantenendo la complessità della storia, perché a volte tirano fuori un aspetto e mille altre lasciano così cadere senza, diciamo, senza prestare attenzione. E questo è sbagliato. Questo, che sia moderna, che sia tradizionale, è sempre una cosa superficiale, no? Per cui se una regia abbastanza complessa da raccontare la storia nella sua complessità, penso che questo è il vero metro, cioè non tanto che siano gli abiti d'epoca oppure, non so, degli anni 50, magari che adesso va molto in moda. L'anno scorso avrò fatto, non so, 4-5 regie negli anni 50, adesso torna in moda un po' quest'epoca.
Perché è talmente bella, oltre
Sì.
vocalmente, ma anche ha il suo physique du rôle, veramente sembra una
Che
modella e quindi si
diciamo,
presta.
l'estetica degli anni del XX secolo anche attira molto i registi, ma cioè, l'estetica è una cosa, che quando c'è l'estetica che caratterizza è molto bello, però se manca l'idea, se manca il mestiere, questo si sente subito, che sia un crinolino oppure minigonna, questo non c'entra niente.
Senta, signora Lungo, lei ha rivestito i ruoli più impervi, se vogliamo, penso a una Lucia di Lammermoor, penso a Traviata, Rigoletto, Anna Bolena, Maria Stuarda e tantissimi altri ruoli ancora. Ad oggi, quali sono i suoi futuri ruoli, considerando che siamo anche nell'anno di Puccini, è vero, e lei ha fatto già di alcuni ruoli appunto di Puccini. Qual è un'altra eroina del maestro di Puccini le piacerebbe da qui ai prossimi 10 anni interpretare?
Sì, allora io di Puccini ne ho fatto abbastanza poco, beh, Boemo ovviamente entrambi i ruoli, poi Turandot e poi che altro ancora, non ho grande esperienza, cioè forse per
La
tutte le
rondine
condizioni.
no?
No, la rondine appunto lo volevo dire che non l'ho mai fatta, però secondo me in questo momento della mia carriera sarebbe anche un bel ruolo per me. Quindi sì, diciamo che posso aspirare a questo ruolo nel futuro prossimo. Tosca sicuramente no, forse Butterfly, ma non adesso, magari in 5 anni. Butterfly è un personaggio che mi interessa, però Tosca non è un carattere che non mi ha mai attratto, cioè mi ha sempre attratto di andare a vederlo, fatto da qualcun altro, però farlo io. Però farlo io non mi ci vedo perché io sono un po', essendo nata come bel cantista, sono un po' romantica, un po' più, cioè come dire, cioè mi confesso in scena, non riesco a avere questa esplosione drammatica di Tosca, esplosioni, no? Non sono tipo le esplosioni, è una cantante più che si confessa in palcoscenico, quindi la rondine potrebbe essere un ruolo adatto, sì.
Secondo me sarebbe una rondine di riferimento, insomma, con la sua vocalità, veramente, perché vuole
Cerchiamo,
sia una
perché
parte
adesso in
leggera che però
realtà.
anche una parte drammatica, nella
Sì,
parte.
diciamo questi sono ruoli in cui io, diciamo, sono tanti personaggi così che vuole leggerezza e diciamo, l'approccio giovanile, ma anche dramma, per esempio come Gilda in Rigoletto, no? Gilda, tranne il caro nome, Gilda è tutta molto intensa, diciamo, io per me Gilda e Butterfly sono molto simili come personaggi, non dico non letteralmente, non sono uguali, però
No,
come dire, come questo sacrificio, questo, non so, hanno qualcosa di simile, l'ho sempre percepito come due personaggi molto simili.
ma anche vocalmente perché se si fa riferimento un po' anche alla lettura della, sempre restando che siamo nei 100 anni della Callas, nella registrazione della Callas, che quando fa il primo atto con quella voce fanciullesca quasi al limite schiarisce tantissimo, per poi dopo renderla più importante nella scena della
Sì,
tempesta, tutta la
diciamo
parte finale.
il problema delle opere di Puccini per una cantante è che l'orchestra è molto, molto, l'orchestrazione, non voglio dire pesante, ma comunque per un cantante può risultare pesante perché non sempre incontri bravi direttori che sanno tenere l'orchestra leggera e sanno
Certo.
diciamo, lavorare sui timbri, sulle agogiche, eccetera, eccetera. Quindi per Puccini, secondo me, per i cantanti di oggi potrebbe essere difficile in questo senso, però Butterfly è un bellissimo personaggio che mi interesserebbe molto farlo nel futuro, magari non subito prossimo, ma comunque nel futuro, sì.
Mi permetta di dirle che gli si sono illuminati gli occhi, quando dice di Butterfly si illuminano gli occhi, ha tante stelline, già la vedo
Sì.
all'entrata.
Diciamo io sono una grandissima ammiratrice della Renata Scotto, sono proprio innamorata della lirica grazie ai suoi dischi e appunto un soprano che è passato il repertorio molto leggero e poi ha interpretato le cose più drammatiche, anche Butterfly è un'interpretazione memorabile e storica, quindi mi ispiro un po' a questa figura, alla figura della Renata Scotto.
Che dirle, mi verrebbe in mente tante domande, ma visto come lei si è presentata, come si è impostata, nel senso che una specie di Rossella O'Hara, domani è un altro giorno, quindi si
Sì.
va sempre, me le tengo tutte per me e magari se avrà piacere di ritornare per un'altra intervista sempre entro questa stagione, mi farebbe tanto piacere e magari mi racconterà di altri suoi nuovi debutti.
Sì, molto volentieri, anche perché non mi piace mai dare risposte superficiali o comunque risposte schematiche alle domande, molto belle, domande giuste, domande molto stimolanti.
Io la ringrazio infinitamente perché si è aperta in questo mio piccolo salotto e spero appunto di poterla rinvitare a breve e così magari mi racconterà dei suoi nuovi debutti e di quello che sta studiando per cui si dovrà debuttare a breve e di quello che dovrà fare ancora di nuovo
Sì,
perché
sicuramente
Elena.
adesso bollono in pentola quattro opere addirittura,
Ci può dire i titoli se è
ma adesso
possibile?
questo dico per il prossimo mese, a marzo faremo la prima esecuzione al mondiale dell'opera Marco Tutino, appena scritta, che è Berretto dei Sonagli, è una storia che conosciamo di
Sì.
Pirandello, però il libretto è un po' diverso dalla storia, è molto stimolante, molto interessante, un genere molto particolare, un'occasione per ricordare anche i cantanti, che siamo anche noi musicisti, no? Per imparare una cosa nuova così, armonicamente, impervia, molto stimolante. Quindi La Lupa di Marco Tutino e Berretto dei Sonagli sono partecipanti entrambe le opere, questo a Catania il mese prossimo. E poi sono Pagliaccio alla Scala e poi man mano vi dico magari nel nostro prossimo incontro.
Assolutamente sì, quindi prenderemo proprio nota. La ringrazio, ringrazio ovviamente Irina Lungu, ringrazio il
Grazie.
nostro tecnico Alessandro Sinico e per tutti i nostri ascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti e grazie ancora a Irina Lungu.
Vi abbiamo trasmesso Musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.